credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Cardini della vita buona. Itinerario per conoscere le quattro virtù cardinali, proposto da Don Fabio Rosini, biblista, e presentato da Monia Parente. Secondo incontro, la giustizia.
Caro saluto amici in ascolto e benvenuto a Don Fabio Rosini.
Grazie.
Don Fabio, secondo appuntamento dedicato ai cardini della vita buona, le virtù cardinali, dotazione di bordo come tu le hai definite, che tutti noi abbiamo ma che non sempre sappiamo far funzionare. Oggi l'appuntamento è dedicato alla giustizia. Partiamo da una definizione. Che cos'è la giustizia?
Allora, la definizione di giustizia è questa: inclinazione costante e perpetua della volontà di dare a ciascuno ciò che strettamente gli appartiene. La ripeto, inclinazione costante e perpetua, cioè noi abbiamo un problema di continuità. Essere giusti occasionalmente capita a tutti, non c'è nessuno che sia sempre ingiusto. Pure Hitler faceva qualcosa di buono ogni tanto, faceva qualcosa di dovuto. Allora, il problema non è che lì, per quei 20 minuti l'altro giorno, per una mezza giornata 3 anni fa, io sono stato giusto e allora sono giusto. No, si tratta di essere nella giustizia quando lo si è in continuità, senza interruzione. E già qui siamo piuttosto problematizzati per riconoscere che effettivamente questa virtù la stiamo esercitando in maniera discutibile. Allora, è un'inclinazione costante e perpetua della volontà. Attenzione, questo è molto importante, cioè non è capire, la giustizia non è un problema di capire bene le cose, ma è un problema di intenzione volontaria, cioè io voglio essere giusto. La comprensione viene di conseguenza. Se io non voglio dare a ciascuno ciò che strettamente gli appartiene, io nemmeno lo capisco che cos'è quello che gli appartiene. Cioè, è curioso che il campo, il suo luogo di lavoro, non è l'intelletto, ma parte dalla volontà. E che cosa riguarda? Dice, dare a ciascuno ciò che strettamente gli appartiene. Le relazioni, le nostre relazioni con il prossimo. Mentre noi con la prudenza abbiamo visto il fine della nostra vita, noi vediamo appunto che la strada di questo fine è la relazione con gli altri. E per entrare in cose molto più alte, che sono l'amore, per esempio, prima bisogna passare per la giustizia. Si dice giustamente che nessuno arriva alle virtù teologali se prima non si è addestrato alle virtù cardinali, alle virtù naturali. Nessuno può saltare, diciamo così, alla vita cristiana se non è passato per un addestramento anche della vita umana. Questa non è una cosa che possiamo bypassare come niente. Ha 3 caratteristiche. Si riferisce sempre al prossimo, non è un regalo e richiede perfetta eguaglianza fra ciò che si dà e ciò che si deve dare. Ovvero sia, non basta l'intenzione. Non mi basta che io volevo dare questo, volevo essere questo. No, io sono stato o non sono stato. La giustizia si occupa proprio di questa cosa qui. Cioè, guarda tutto fino al risultato. Quindi, questa attitudine costante di essere nella donazione non del eccessivo, di ciò che è di più, ma del dovuto, è dovuto da parte mia verso l'altro, questo è l'attitudine della giustizia e ha una caratteristica: pone ordine nelle relazioni. Molta gente vuole imbarcarsi in avventure straordinarie di spiritualità. Molta gente vuole diventare San Francesco in 24 lezioni. È una cosa piuttosto tipica di questa spiritualità ormai mordi e fuggi di tanta gente. Me ne vado in un santuario, mi faccio un ritiro e molto spesso questa intenzione è anche una cosa buona, tutto sommato, perché è un buon punto di partenza, ma prima di passare a qualcosa di un po' più alto, addirittura a qualcosa di cristiano, qui bisogna rispettare l'umano. È inutile mettersi a combattere sul livello della donazione generosa di se stessi, in una missione, partire per paesi poveri, andare, quando non si sta osservando la giustizia nelle prime relazioni, nelle relazioni elementari. Se io non impasto, non intesso di giustizia, ovvero sia di ciò che è dovuto da parte mia verso l'altro, lo devo dare, figuriamoci se arrivo all'amore. Come faccio a pensare di amare quando non smetto di fare i miei atti ingiusti? Prima di poter fare il bene superiore, bisognerà forse fare il bene minimo. Ci sta una gradualità in questo discorso. Perché questo della giustizia è un po' noiosetto come discorso, un po', non è proprio così gradevole. Perché? Perché ci tira un po' più indietro. È come tornare ai fondamentali. Non si può suonare il periodo in do diesis minore di Rachmaninoff senza aver imparato a suonare il piccolo Montanaro, quando si studia il pianoforte, il primo pezzetto con cui gli studenti martirizzano i loro ascoltatori, questi pezzetti da pianoforte, ma quelli bisogna impararli, poi arriva. Allora, la giustizia prima, molto spesso, qui inizia un processo di guarigione personale. Perché mettersi a guardare proprio quello che è dovuto da parte propria verso il prossimo inizia a mettere ordine. Appunto, eravamo arrivati proprio qui, che la giustizia mette ordine nelle relazioni.
Come facciamo a capire qual è la giustizia che mette ordine nelle relazioni? Siamo abituati ad associare questo termine alla legge, alle regole, ai codici scritti, e invece qui di quale giustizia si parla?
Sì, infatti la giustizia è un termine ebraico, tzedakah, di kaioshune in greco, che noi non capiamo esattamente finché lo pensiamo semplicemente come riferito a un codice. È un problema di pareggio, di corrispondenza. Per esempio, Dio è giusto nella scrittura. Perché è giusto? Perché ciò che promette lo fa. Non è giusto nel senso che ci punisce, no, è nel senso che Lui è giusto, ha promesso delle cose e le porta a compimento. Lui ha promesso di essere il nostro Padre provvidente, lui continua a essere Padre provvidente con noi, sempre e comunque. La giustizia nella scrittura corrisponde a un'equità, a una corrispondenza reale fra ciò che io devo essere e ciò che sono, fra ciò che è dovuto da me all'altro e ciò che veramente gli do. Abbiamo già detto un po' queste cose, ma qui iniziamo a capire uno sfondo un pochino più profondo. Se io voglio essere giusto, io devo iniziare a essere fedele a qualche cosa di molto importante che in me c'è. La mia chiamata a stare nelle relazioni con gli altri secondo la mia bellezza più autentica e secondo qualche cosa che mi corrisponde veramente. Infatti, noi comprendiamo pienamente l'uomo quando guardiamo il Signore Gesù Cristo. Lui si chiamava figlio dell'uomo, si appellava così. In ebraico figlio dell'uomo vuol dire uomo, tutto qua, niente di straordinario, però è un rafforzativo della situazione di uomo, cioè è proprio un figlio d'uomo, è veramente, lo è fino in fondo, per dire. Si può dire una persona che sa veramente obbedire alle esortazioni viene chiamato il figlio dell'esortazione. Ecco, il figlio d'uomo è colui che è uomo veramente. Allora in Gesù Cristo noi vediamo la giustizia. Che cosa è la giustizia? Che è pienamente ciò che deve essere davanti a noi. Facciamo degli esempi ancora più concreti. Cosa vuol dire essere quel fratello che io devo essere? Cosa vuol dire essere quel padre che, se son genitore, io devo essere? C'è qualcosa di profondamente bello che è stampato nel profondo del mio essere, che la mia chiamata a essere giusto. La giustizia a questo punto diventa una questione di autenticità, di corrispondenza, di bilanciamento autentico fra quello che io sono venuto qui per essere e ciò che, venuto qui, sono. Sono il prete che devo essere, sono l'uomo che devo essere. La giustizia diventa autenticità, diventa una questione di stare nel posto proprio e diventa una meravigliosa intuizione di se stessi. Qual è il problema, infatti, di tutte le cose che abbiamo detto fino adesso? E potremmo intenderle secondo una logica che è stoica, che è di ordine di rettitudine personale. No, qui si tratta di qualcosa di più bello, di più grande. Il Signore Gesù Cristo nel Vangelo dice che se la nostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entreremo nel regno dei cieli. Ovvero sia, la giustizia degli scribi e dei farisei era una giustizia che riguardava una certa sorta di perfezionismo e di adeguamento a delle regole. La giustizia del Signore Gesù Cristo è che Lui è con noi quello che la verità più profonda del suo essere figlio di Dio, vero Dio e vero uomo, suppone. Lui è il nostro Redentore e allora dà la vita per noi. Lui è il figlio del Padre, allora obbedisce al Padre. Lui è il nostro Maestro e allora ci guida, ci ammaestra. Ognuno di noi adesso sta in una situazione. Tutte le persone che mi stanno ascoltando stanno in un luogo ben preciso, per forza, se no non sono persone. In questo momento sono o nella verità o nella falsità di ciò che vivono. O sono le madri, i figli, i fratelli che devono essere, o stanno tradendo se stessi. E tutto questo però la misura, curiosamente, è la relazione con gli altri. Cioè l'altro è la mia misura, l'altro mi dice la mia verità. Se andiamo bene a vedere, io sto infatti continuando a ripetere ordini relazionali, figlio, padre, fratello. Sono tutte cose che appunto richiedono ordine nel rapporto. Io nei miei rapporti con il prossimo, per essere vero, per essere autentico, ho bisogno di essere giusto con il prossimo, ma non per me, per ciò che c'è fra me e l'altro. Per la relazione, non per l'altro solamente, non per me solamente, ma per quello che noi viviamo. Io sono chiamato appunto a declinare dal male e a fare il bene. Perché? Per vivere una vita che sia degna, bella, per essere felice di vivere.
Quindi essere giusti per vivere bene, per essere felici, partendo dal presupposto che vogliamo essere giusti, come si fa per esserlo concretamente?
Ecco, la vita noi la riceviamo. Ricevendo la vita noi riceviamo tutte le dotazioni appunto che la vita ci dà. La riceviamo da chi? Da Dio. Allora io non posso basare la giustizia su una mia qualità intrinseca, ma su chi mi ha donato questa giustizia. Meglio dire così: io imparo la giustizia dal mio rapporto con Dio. Nessuno riesce veramente a salpare per una giustizia alta, nobile, vera, autentica, se non parte dall'essere in grado di contemplare come Dio è giusto con lui. Come Dio nella vita non ci tratta in maniera accondiscendente, per cui ci regala peluche, ci fa fare le fusa, ci carezza. No, Dio è giusto con noi. Quando nella nostra vita ci serve di soffrire un po', ce la manda la sofferenza. Quando nella nostra vita ci serve una consolazione, ce la manda. Quando c'è il deserto. Iniziare a contemplare come Dio ci tratta, e tante volte non ci tratta appunto in maniera infantile, ma in maniera adulta, vuol dire iniziare ad avere questo parametro meraviglioso. questo parametro per cui uno inizia a, in fondo, a essere dotato di un'esperienza di giustizia, e questa istruisce. È chiaro che a questo punto uno capisce dov'è che saltano per aria le categorie della giustizia della gente, quando uno nella vita non ha accettato qualche cosa. Infatti, una delle opere fondamentali che il tentatore mette nell'uomo è scavare dentro le sue ferite di ingiustizia. Quando queste cose non le viviamo illuminate da Dio, quando queste cose non le mettiamo nelle mani di Dio, diventano le nostre scusanti maggiori per la nostra ingiustizia. Se noi andiamo a parlare con le persone più corrotte, le persone che possiamo trovare, che ne so, in un penitenziario, che stanno affrontando pene enormi per gravissimi delitti, noi non ci troveremo di fronte a delle persone ingiuste, ci troveremo di fronte a dei giustizieri. Non dimentichiamo che il primo assassino nella Bibbia è Caino, il quale uccide perché si sente vittima di un'ingiustizia. Infatti, il lavoro della giustizia è un lavoro profondo di analisi del proprio rapporto con la propria storia. È veramente una grazia importante iniziare a dare a Dio il credito di essere, diciamo così, capace di tirar fuori il bene da tutto quello che ci è successo. Quando le persone restano ferite con le ingiustizie che hanno subito, e purtroppo le ingiustizie se ne subiscono tante, tutti quanti ne possiamo subire, ma uno resta lì su quel punto e allora ha tutte le scusanti. Per questo si diceva all'inizio che la giustizia è una volontà. Se io nel cuore ho un bisogno di riscatto rispetto a qualcosa che mi è successo di negativo, io non ho la volontà di essere giusto, ho la volontà di essere ripagato. E allora il mio sguardo è intontito, è disturbato da questo bisogno. Nel rapporto con Dio, nella riconciliazione con la propria storia, c'è la matrice dell'ordine delle proprie relazioni, per cui io mi troverò finalmente a essere me stesso e non essere espropriato da queste esigenze, da queste urgenze che sono fare i conti con qualcosa che mi è successo nel passato. È chiaro che uno può dire, sì, ma io ho subito del male, benissimo. Coraggio, se ti piace questo, fai questo, vivi così, vivi con questo conto in sospeso, hai tutti i diritti, quale sarà la tua vita? Conviene veramente? Uno può non chiudere mai il libro infinito delle proprie recriminazioni e così vivere avvelenando tutta la propria storia, avvelenando tutte le proprie relazioni. È chiaro che avremo un'attitudine affettiva, relazionale, lavorativa, allo yogurt, agida. Uno tutte le cose le affronta con un pregresso, con un problema a monte. La giustizia sboccia da qualche cosa che uno accoglie la propria vita come una vita buona.
Don Fabio, a questo punto consigli pratici per crescere nella giustizia.
Allora, si inizia a tenere un tipo di assetto. Prima di tutto si evitano anche le piccole ingiustizie. Se uno si fa gli sconti, non è vero per niente che se uno fa piccole trasgressioni poi non fa le grandi, perché è esattamente il contrario. Se io sono disposto a mandare la coscienza all'ammasso per non pagare il biglietto dell'autobus, figuriamoci se non sono disposto per rubarmi 4.000 euro di tasse o cose di questo genere. È facilissimo formarsi una falsa coscienza continuando a fare le cose con una certa imprecisione senza stare attenti, ma questo dipende appunto dal diritto che uno si accorda, da quella rabbietta latente per cui uno si sente in diritto di appunto di trasgredire così qua e là senza farsi problemi. Un'altra tecnica per crescere la giustizia è non contrarre i debiti e pagare quelli che ci abbiamo e non stare lì a tergiversare, non convivere con i debiti e non dare ai debiti lo spazio che non si meritano nella nostra vita, di tutti i tipi. Anche un'altra linea è trattare le cose altrui come molto importanti. Normalmente nella vita comunitaria le cose comuni vengono trattate molto male, ma uno non si rende conto di quanto male è collegato a questo atteggiamento. quando le cose comuni sono trattate male, tutti quanti ne hanno una grande sofferenza. Se le cose comuni in una casa, in una comunità, in una realtà, in una società sono tutte rotte e abusate, tutti cominciamo a essere rotti e abusati. Per questo è quasi più importante trattare bene le cose altrui che le cose proprie, nel senso che di questo poi abbiamo sempre un ritorno. E ancora, per esempio, si cresce in giustizia avendo il senso della buona fama e del nome dell'altro. La buona fama di una persona vale più dei suoi beni, eh? È più grave far scendere un'ombra sulla dignità di una persona che rubargli la casa, perché la casa forse se la ritrova, forse no, la buona fama non la ritrova più. Bisogna guardarsi dai giudizi temerari, cioè quando uno giudica, ma non sono certo di quello che dico, dalle ingiurie, dalle burle, dalle derisioni, dalle mormorazioni sugli altri, dalle diffamazioni. Abbiamo tanti pretesti per fare queste cose, ma lo fanno tutti. E che significa? Infatti, cioè, è molto più facile essere associati nel male che nel bene. Il bene è più raro come atteggiamento, il male è molto più facile da praticare. Calunnie, diffamazioni, cose di questo genere, per esempio, obbligano alla riparazione. Se uno ha calunniato un'altra persona, deve riparare, eh? Mica può tenersi per sé quella cosa lì. Allora, queste cose qui ci portano a un altro tipo di atteggiamento. Per esempio, evitare i favoritismi, cioè misurare le persone non su base di simpatia o antipatia, ma sull'oggettivo merito o demerito rispetto a quelle scelte che uno deve fare. Tutte queste cose qua possono essere anche un'algebra morale, che non ci serve a molto. La matrice veramente di tutto questo discorso, la matrice della giustizia, è stare davanti a Dio, che è giusto con noi, stare davanti a Lui, come abbiamo già detto prima, e da quello sorge il fatto di avere un'attitudine equilibrata rispetto alla vita, avere un'attitudine che frutta un atteggiamento di cura, per cui uno evita anche le piccole ingiustizie, non contrae debiti, paga quello che deve pagare, tratta le cose altrui con rispetto, ha cura del nome altrui, evita i favoritismi. Queste sono alcune delle cose che sorgono abbastanza facilmente quando uno ha l'intuizione della propria dignità come Dio l'ha preservata, l'ha difesa.
E siamo in chiusura, grazie Don Fabio per questa catechesi.
Grazie a voi.
Grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.
I cardini della vita buona. Itinerario per conoscere le quattro virtù cardinali, proposto da Don Fabio Rosini, biblista, e presentato da Monia Parente. Secondo incontro, la giustizia. Thank you.